Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo, per grazie per la tua disponibilità. Stiamo parlando appunto con l'avvocato di Alfredo Cospito. A te volevamo chiedere un po' le motivazioni di questo rigetto del Tribunale di Sorveglianza. Ne abbiamo parlato diverse volte dai microfoni di questa radio, però insomma, se puoi aggiungere qualcosa, ve l'aspettavate?
Devo dire che colpevolmente non so di che cosa, diciamo, come avete trattato in precedenza questo singolo aspetto, ovvero il Tribunale di Sorveglianza, se avete già parlato dell'esito. E ce l'aspettavamo verosimilmente sì, perché avevano impiegato troppo tempo per decidere. Francamente, un soggetto che è in sciopero della fame si ritiene, cioè, magari anche in maniera... pensavamo che sostanzialmente un'attesa così lunga, pari a 20 giorni per chi già stava da 40 giorni sciopero della fame nel momento in cui abbiamo avuto l'udienza, francamente era indicativa di un rigetto, perché altrimenti forse si sarebbero sbrigati e avrebbero impiegato meno tempo. E fatto vero è che il ragionamento è complicato, per cui magari lo rimando a un altro momento. E a mio giudizio è stato ampliato, sono stati ampliati i confini di applicazione del 41 bis, ovvero il 41 bis nasce, come ben sappiamo, per combattere la mafia stragista nei primi anni 90, dopo il duplice attentato a Falcone e Borsellino. Qui abbiamo un'ampia dilatazione del campo applicativo, perché invece il soggetto destinatario è un anarco individualista, per quanto ritenuto dall'antiterrorismo pericoloso, per quanto ritenuto soggetto capace di istigare, orientare o comunque dire la propria in termini certamente distanti da desiderata degli apparati dello Stato, però certamente il 41 bis non nasce per contrastare questa tipologia, questa fenomenologia, ovvero non nasce per impedire ad un soggetto di comunicare dal carcere, se non quando il soggetto dia indicazione ad un'associazione, alla propria associazione di appartenenza. Per cui abbiamo queste motivazioni, ma che già avevamo riscontrato nel decreto applicativo, in cui sostanzialmente si afferma, per cui in maniera tentando di essere aderenti al dettato normativo, per quelle indicazioni che provengono dal 41 bis, che questo dispositivo è stato applicato da Alfredo per impedirgli di parlare con sodali all'esterno, per cui ritenendo che ci sia un'associazione, che l'associazione sia operante e che ci siano delle persone all'esterno un po' in via gerarchica, per cui che Alfredo sia il capo, che ci siano dei soldati o comunque degli esecutori all'esterno, dei sodali, dei partecipi all'associazione che sarebbero lì in attesa delle sue indicazioni. Questa è formalmente
mi sembra che questa sia un po' un'assurdità anche rispetto invece alle imputazioni, anche all'altro pezzo rispetto alla Cassazione, no? O no?
Di assurdità in questa vicenda ce ne sono tante, di ricorrenze singolari si stratificano una dopo l'altra. Nella realtà la Cassazione il 7 di luglio scorso ha statuito, ha riqualificato un fatto specifico, che è appunto la strage, da strage comune a strage politica, da 421 a 285 il codice penale. Io invece mi riferivo a un grande auspicio per i pubblici ministeri che avevano istruito questo processo scritto a Manent, che era quello di raggiungere per la prima volta l'affermazione che dietro al fenomeno FAI, al metodo FAI, a questi attentati rivendicati con questa sigla, non si celavano dei singoli che di volta in volta attuavano delle azioni, così come apparentemente, secondo sempre i pubblici ministeri, sarebbe emerso dal documento Chi siamo del 2003, ovvero quindi non un'associazione ma gruppi che in maniera spontanea attaccano l'esistente, attaccano il dominio, attaccano il capitale, però in maniera assolutamente caotica e orizzontale. Secondo loro invece nel processo scritto a Manent, ma era la quarta volta, se non no scusate la quinta volta che dei pubblici ministeri tentavano questa questo risultato, tentavano di conseguire questo risultato, e quattro volte gli era andato male, perché ogni volta i giudici avevano escluso che la FAI corrispondesse al paradigma, diciamo, a quelli che sono gli elementi costitutivi di un reato associativo. E con Scrittamanent riescono, con Scrittamanent e diciamo con l'istituzione del DNA antiterrorismo e pertanto di un organismo potentissimo centralizzato che certamente ha fatto pesare tutta la propria consistenza nel processo torinese, hanno conseguito questo risultato, per cui hanno potuto affermare che Alfredo è partecipe, ha un ruolo qualificato, non solo è partecipe ma sarebbe stato un promotore di questa associazione, che l'associazione esiste. Cosicché formalmente, siccome questo, ormai questa decisione, questo segmento della sentenza di Torino è ormai passato in giudicato, possono dire che esiste un'associazione ed Alfredo ne fa parte, che è uno dei presupposti per l'applicazione del 41 bis. Quello che certamente hanno, a nostro giudizio, che abbiamo seguito quel processo e sappiamo anche con quanta difficoltà i giudici sono giunti a questa affermazione, perché hanno dovuto dribblare delle sentenze che l'avevano escluso, per cui per fare un esempio giungono all'insiemistica per spiegare il fenomeno FAI, per cui c'è un insieme che è composto dalla FAI Associazione, l'insieme della FAI Associazione è interno a un altro insieme più ampio che è la FAI Metodo. La FAI Metodo a sua volta è all'interno di un altro segmento più ampio, di un altro circuito più ampio che è la FAI Free, quindi la FAI Federazione Internazionale, che poi a sua volta è all'interno di un altro cerchio ulteriormente più ampio che è l'Internazionale Nera. Per cui dire che, siccome avviene un attentato rivendicato dalla FAI, che è stato menzionato sia nel decreto applicativo che nel rigetto, nelle motivazioni del rigetto del nostro reclamo, si dice siccome ci sono stati degli attentati dal 2016 in poi, ultimo nel settembre di quest'anno con una lettera, un pacco bomba inviato all'amministratore della Leonardo, veniva inviato con la rivendicazione proprio per Alfredo Cospito, ergo c'è un'associazione che è ancora operante e pertanto Alfredo quando parla a questi soggetti. In realtà i giudici torinesi avevano affermato proprio un altro criterio interpretativo, ovvero che la FAI Associazione era quella esclusivamente costituita dalle quattro sigle fondatrici, quelle che hanno sottoscritto il documento Chi Siamo, per cui nel 2003 e nessuna di queste sigle è tra quelle che ha firmato gli ultimi attentati. E poi hanno ritenuto di creare una differenza proprio tra sigle che si ripetono nel corso del tempo e pertanto disvelano la presenza di una struttura organizzata, cioè anche questo è tirato per i capelli da un punto di vista giuridico, però sostanzialmente questo, cioè l'esistenza di una sigla che negli anni compie una serie di attentati e si mantiene in vita ed è in grado di riprodurli di anno in anno, certamente secondo il giudice Torino è dimostrativo, quantomeno da un punto di vista indiziario, è dimostrativo di una struttura organizzata, e questa struttura organizzata con un programma e un accordo criminale indeterminato, diciamo, sono gli elementi costitutivi e pertanto si può parlare di associazione. In realtà i giudici di Torino hanno proprio utilizzato questi argomenti per dire che invece lì dove c'è una singola cellula che fa un singolo attentato, cellula poi non si sa perché potrebbe essere anche un singolo che fa un attentato, poi scompare e non si ripresenta più, sostanzialmente invece da individuare come quel fenomeno o metodo FAI e pertanto di realtà non associata. Se non è associata non c'è associazione, visto che la FAI, così come l'avevano intesa i giudici di Torino, ha manifestato la propria esistenza in vita fino al 2012. Però i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma hanno ritenuto di dover comunque utilizzare degli argomenti che almeno formalmente fossero corrispondenti a quello che è la norma, la finalità della norma. Poi in realtà, leggendo le motivazioni sia del decreto applicativo come di queste motivazioni che hanno rigettato il reclamo, è evidente che ciò che si vuole impedire è che Alfredo parli, che Alfredo continui a parlare, che Alfredo esprima il proprio convincimento, il proprio punto di vista, che Alfredo si faccia intervistare, che Alfredo mandi contributo a delle assemblee, perché viene ritenuto un punto di vista pericoloso, viene ritenuto un punto di vista eversivo, terroristico, cioè, come a dirsi voglia. E tutto bene se non fosse che il 41 bis non nasce per contrastare questo. Non nasce, non è un dispositivo che serve a silenziare le persone impedendogli di parlare, per cui c'è una dilatazione che è oggettivamente pericolosa, anzi dimostra come nelle emergenze si possono introdurre determinati avanzamenti repressivi, avanzamenti sempre più efficaci, sempre più repressivi, nel senso in forma capillare, in forma sempre più pervasiva, ma che poi, diciamo, tendono nella loro esistenza ad ampliarsi, a coprire altri fenomeni, a coprire altre tipologie, a coprire altri interessi. E questo per quanto riguarda la situazione di Alfredo è evidente, secondo noi è evidente,
diciamo,
siamo
che
contenti,
è anche un precedente pericoloso rispetto ad altre situazioni.
Beh, il precedente pericoloso è avvenuto nel 2005, perché ci sono tre compagni delle Brigate Rosse che sono sottoposti da 17 anni al 41 bis, per cui in realtà è la prima volta per un anarchico, però non la prima volta per un militante politico. Questo è bene sempre ricordarlo, perché chiaramente la vicenda di Alfredo è paradigmatica, e Alfredo ha avuto la capacità di trasformarla in un braccio di ferro con la controparte, per cui c'è Alfredo Cospito versus Stato o DNA o non so che cosa di strumento repressivo, perché però è riuscito a dare massima visibilità a questa sua battaglia, che è una battaglia su cui sta investendo tutto se stesso. Sono ormai 62 giorni di sciopero della fame, e tra l'altro con estrema dignità, coerenza e determinazione afferma di non voler fare un passo indietro, per cui Alfredo dice espressamente che continuerà nello sciopero della fame.
Sì, infatti,
creando chiaramente un cortocircuito tra chi pensava di fregarlo, di dare anche un messaggio a tutti gli altri che stanno all'esterno, di utilizzare questa vicenda in qualche modo da monito ad aree politiche magari in odor di eversione, e pertanto di dimostrare che anche i più coriacei vengono piegati dagli strumenti e dagli apparati repressivi, e Alfredo sta dimostrando il contrario, per cui sta creando oggettivamente una difficoltà che non sappiamo dove lo possa condurre, o forse non ci va neanche di investigarlo dove possa aggiungere la sua iniziativa e la sua lotta, perché potrebbe essere la più infausta, il più infausto tra gli esiti possibili, però certamente lo stanno trasformando in un martire, lo stanno trasformando in un personaggio mitologico, per cui non si comprende veramente chi l'ha pensato, quanto oggi probabilmente ritornerebbe sui suoi passi, verosimilmente non quando hanno ipotizzato in un crescendo di strumenti repressivi da attuare, perché è iniziata tutta questa vicenda torinese, iniziata prima con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dove si ipotizzavano dei reati, poi alla fine del processo di primo grado comunque per la prima volta compagni anarchici condannati per strage, seppur strage comune, e quindi seppur con una pena tutto sommato, una pena base elevata però contenuta, a pari ad anni 15. Poi però erano state escluse tutte le istigazioni, poi in appello la strage si è mantenuta, però tutti quelli che erano stati assolti per istigazione sono stati condannati per l'istigazione. Poi arriviamo in Cassazione e addirittura in Cassazione da strage comune passa a strage politica, però due mesi prima addirittura il ministro della giustizia lo sottopone al 41 bis, cioè c'è stato un crescendo evidentemente chi ha ordito questa trama, ma perché consideriamo che dal momento in cui è stata istituita la Procura Nazionale Antiterrorismo nulla si muove che non abbia un ragionamento centralizzato a livello nazionale, e se poi immaginiamo che queste procure sono anche europee per questa tipologia di reati, immaginiamo quanto è tutto frutto di un ragionamento e che poi viene attuato attraverso passaggi concreti, però nasce da strategie. Chi l'ha pensata questa strategia forse oggi non vorrebbe trovarsi in una situazione di rischiare che effettivamente un militante anarchico possa morire in carcere per aver ingaggiato uno scontro contro un provvedimento, anzi più provvedimenti, che sono tutti assolutamente ingiustificati da un punto di vista punitivo, sono sproporzionati, sono privi di logica, privi di ragionevolezza, e non perché lo dice l'avvocato di Alfredo Cospito o gli anarchici, ma perché fortunatamente ancora pochissimi sono, però c'è qualche anima bella democratica ancora in questo paese che dimostra altrettanta indignazione, per cui no, cioè non necessariamente bisogna essere anarchici o comunisti per riscontrare nella vicenda di Alfredo qualche cosa che è orwelliano come sfumatura, veramente richiama passaggi e percorsi molto inquietanti. Tutto questo non lo riconosciamo solo noi, ma lo riconoscono anche altri soggetti che certamente non sono tacciabili di fare intelligenza con Alfredo, con le posizioni che lui esprime.
Certo, ora che prospettive si aprono? C'è la possibilità di richiedere, magari fa un po', di fare un appello, oppure...
Guarda, questo è il problema che io dico, cioè che c'è il cortocircuito, che in realtà da un punto di vista procedurale non è possibile far niente. Sì, si può ricorrere per Cassazione, la Cassazione verosimilmente verrà fissata tra un anno, intanto Alfredo sta in sciopero della fame, per cui la tempistica non è assolutamente parametrabile con le esigenze di Alfredo o le sue aspettative o comunque ciò che sta attuando, per cui no, cioè di fatto cosa faranno non lo so, probabilmente non lo sanno neanche loro. Nella riforma del 2009 sul 41 bis hanno abrogato un comma che permetteva al ministro della giustizia di revocare anticipatamente il 41 bis, hanno deciso appunto di eliminare questa facoltà al ministro, per cui non c'è neanche questo. E non so, mi dicevano, non l'ho letto, che Sansonetti si appellava al capo dello Stato perché non so che cosa dovrebbe fare Mattarella, forse grazie a Alfredo, e mi sembra altrettanto inverosimile. Non sappiamo veramente, non è, anche parlando con persone diciamo che rivestono ruoli paraistituzionali in materia, e comunque sanno anche loro in un impasse, perché non si sa, probabilmente non lo sa neanche la controparte come uscire fuori da questa, cioè quale possa essere la soluzione che consenta di non far dire, impedire che qualcuno possa affermare che lo Stato si è piegato a rivoluzione, perché poi anche questo, no? Che figuriamoci, sono 50 anni che certo. È uno dei maggiori timori delle controparti repressive è quello di dimostrare che di essere suscettibile ai ricatti, tra virgolette. Quella di Alfredo è una lotta, non è un ricatto, è una lotta di chi afferma in maniera chiarissima che in queste condizioni non si può stare, non si può vivere al 41 bis, o meglio, forse sì, qualcuno ci potrà vivere, ma che ne denuncia la forma di tortura bianca, di una vera e propria forma di supplizio imposto al condannato, e c'è chi l'accetta, c'è chi l'accetta o torto collo, e c'è chi ne fa una battaglia politica. Giustamente un politico, un militante politico, magari giustamente prova a farne anche una battaglia politica. Alfredo sta facendo questo, ma lo sta facendo per tutti, cioè nella realtà sta facendo riparlare di 41 bis in un paese che, glorificando l'antimafia, aveva bandito dalla propria capacità di lettura critica questo dispositivo così afflittivo. Noi tutti ne stiamo parlando, anche adesso alla radio stiamo parlando di 41 bis, perché 41 bis non è orribile solo se c'è Alfredo Cospito sottoposto a questo regime speciale, è orribile per chiunque, è una vera forma di tortura, è la forma di tortura che in epoca classica veniva utilizzata per trovare la prova e condannare il soggetto torturato. Oggi, in maniera analoga, seppur leggermente differente, serve per far non confessare, ma per far pentire, per portare qualcun altro, per sostituire la propria casella, il proprio posticino, e magari metterci qualcun altro. E non sono cambiati, diciamo, non c'è stata questa grande evoluzione. Probabilmente chi pensava 300 anni fa che non si sarebbe tornati così indietro, che forse sarebbero state bandite le forme più violente e repressive, forse si sbagliava, dal Beccaria al Berri, da Montesquieu a Voltaire, solo per citarne alcuni, forse si sbagliavano, perché appunto 300 anni dopo siamo esattamente allo stesso punto di partenza.
Sì, e diciamo che se ne trovano sempre di diverse, anche in virtù delle limitazioni che sono state permesse. È vero quello che dici, nel silenzio più totale probabilmente ci sono stati dei cambi da un punto di vista appunto delle procedure carcerarie, delle varie normative e anche delle varie procure, e sono state silenziate in qualche modo, no? Cioè non hanno riscosso un dibattito pubblico, perché sembravano mirate solo ad alcune categorie, no? Tipo il 41 bis è stato fatto per i mafiosi, questa è la dicitura comune. Nessuno immagina o sa o ne parla dell'ampliamento del suo campo di applicazione. Beh, è perfettamente vero, oggi probabilmente la decisione di Alfredo di mettere in gioco il proprio corpo con lo sciopero della fame, la propria vita, anche se non è una pratica molto diciamo molto usata da qui da noi, no? Molto più
qui da noi, qui in Italia, noi, perché certo. Poi da Bobby Sands ai sì, turchi, ai palestinesi, certo. Ampiamente dai militanti della RAF, diciamo, c'è una storia, no? C'è una letteratura. Cioè, quando non ci sono altre possibilità, il militante politico utilizza il suo corpo, la sua salute, la sua integrità fisica come strumento di contrapposizione, come strumento di battaglia.
Bene, purtroppo insomma questa, quindi, cioè, diciamo, le motivazioni non hanno detto molto di nuovo, insomma, come
non hanno detto molto di nuovo, o meglio, per concludere, utilizzando la stessa espressione del Tribunale di Sorveglianza, conclude dicendo che condivide completamente le affermazioni della Procura Generale, in questo caso della DNA, perché chi rappresentava l'accusa, tra virgolette, ovvero chi insisteva per il mantenimento del 41 bis, era un sostituto procuratore generale della DNA, sostanzialmente, e che, condividendo l'assunto, condividendo il ragionamento, confermano, rigettano per noi e confermano per Alfredo, per cui sostanzialmente è quello il ragionamento, non ce n'è un altro, ed è intrisa, tra l'altro, la motivazione, che apparentemente stilisticamente sembra articolata, perché sono 26 pagine e quasi mai spendono 26 pagine per giustificare un 41 bis. In realtà sono 26 pagine, quelle prime, tra l'altro il carattere penso sia al 16 o il 18, perché veramente incredibile, e probabilmente gli serviva che almeno numericamente le pagine fossero tante. Le prime 12 o 13 sono dedicate a un riassunto sia del decreto applicativo che delle nostre ragioni di doglianza, le ulteriori 3 o 4 sono argomentazioni, tutto sommato sono paginette che non dicono nulla, e poi ce ne sono 5 o 6 che riprendono completamente gli argomenti, tra l'altro sbagliando, cioè facendo dei travisamenti palesi, evidenti, evidentissimi, anche dei documenti che avevamo presentato, perché affermano delle cose in palese contraddizione con col documento da cui quell'informazione promana. E concludono per cui con lo stesso ragionamento, cioè sì è vero, lo facciamo perché Alfredo comunica con i sodali, ma Alfredo Cospito e parla qui e parla lì e parla lì e parla lì, ed è pericoloso perché è pericoloso, perché magari a qualcuno può venire in mente poi di ispirarsi a quello che dice, però non da associato ma da soggetto che potrebbe essere potenzialmente istigato o persuaso da quel ragionamento proposto. Questo.
Bene, io non saprei che altro aggiungere, ti lascio ai tuoi impegni. Certo, la vicenda di Alfredo dovremo continuarla a seguire, insomma magari ci risentiremo per ulteriori approfondimenti, ma anche per sapere, forse l'unica cosa che ti posso chiedere è quali sono le sue condizioni fisiche, visto che lo ricordavi te, sono 62 giorni di sciopero della fame.
Beh, è molto 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 dimagrito, secondo il nostro medico di parte stiamo arrivando a un momento limite, e molto molto dimagrito, sicuramente più stanco di come lo conoscevo, di come l'ho conosciuto negli anni scorsi, però assolutamente lucido, coerente, determinato, deciso a portare avanti la sua battaglia. Questo da un punto di vista morale assolutamente molto 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 determinato.
Bene, grazie della tua disponibilità, poi sicuramente dovremmo tornarci, questa è una battaglia insomma come dire che va raccolta per Alfredo, ma come sottolineavi te non solo per lui, insomma, no? Per te.
Va bene.
Bene. Grazie e buona serata.
Niente, ciao a voi, ciao grazie.